Lieviti. Meditazioni sull'arte per panificatori domestici.
Sei puntate, sei temi, sei opere d'arte per far lievitare pensieri più o meno ingarbugliati e domande più o meno complesse. Lieviti è una produzione di Radio Papessa in collaborazione con Manifattura Tabacchi. C'è qualcosa di strano in questa routine. Uscire di casa, scendere le scale, veloce perché come al solito sono in ritardo, aprire il portone del palazzo, ed ecco che è come se fossi trasportata in un mondo parallelo, dove dovrebbe esserci una scuola, una strada, auto, motorini. Invece trovo capinere, balestrucci, gazze, cardellini, usignoli. L'unica cosa al loro posto sono i piccioni. Il passo rallenta. Giro l'angolo e potente come non mai incontro l'Arno. Non è in piena, eppure mi investe come se lo fosse. Chiudo gli occhi e il fiume è tutto quello che posso sentire. Il passaggio di un autobus e i camion dei rifiuti in lontananza mi ricordano che sono sempre in città, che sono sempre a Firenze. Mi allontano dal fiume e il silenzio diventa quasi surreale. Da settimane sui social, in TV, online, ci sono delfini dappertutto, polpi e meduse nei canali di Venezia, cervi, capre selvatiche, istrici, cinghiali, persino lupi. Firenze è invasa dagli uccelli. Arrivo davanti al Duomo e tutto quello che si può sentire, ancora, sono uccelli. Sembra che in 2 mesi la natura abbia riconquistato le città di tutto il mondo. Ma siamo poi davvero convinti che sia così? C'è un lavoro che vorrei raccontarvi. Provate a immaginare un cavo lungo 90 metri. In fondo a quel cavo un microfono, o meglio, un idrofono. Immaginate questo cavo con il suo microfono sprofondare in un crepaccio artico o nella profondità del mare o sul fondale di un lago. E sull'altro lato del cavo una persona, seduta, da sola, con gli occhi chiusi, immersa nell'ascolto. Si potrebbe definire il set abituale del lavoro dell'artista norvegese Jana Vinderen. Un lavoro fatto di suono, che spesso nasce con un crepitio, un ritmo intrinseco a qualcosa di vivente, una pulsazione. Non lo potete vedere e nemmeno toccare. Dovete solo prestare attenzione. Quello che ascoltate è un frammento da The Noisiest Guys on the Planet. È un lavoro sonoro, ma forse è meglio cominciare con una storia.
Seconda guerra mondiale. Un sottomarino americano registra un suono inaspettato al largo del Borneo. Ci sono strani crepitii, comandante. Rumori statici? Interferenze radio? Sembra carbone che rotola giù per una conduttura di metallo, signore. O una scarica di fucile. Non ci sono spiegazioni. Alla fine, il comandante decide che deve essere una nuova arma dei giapponesi. È un suono sconosciuto e può essere soltanto il nemico. Un nemico.
Però non è esattamente così. Viene fuori che il nemico altro non era che un piccolo gambero, il Sinalpheus gambarelloides, per la precisione. Ha 10 gambe e per comunicare batte le chele. piccoli scoppi di cannone il cui suono è trasportato dall'oceano. Sino al 1947 lo schiocco dei gamberi è stato uno dei segreti della Marina americana, un file classificato top secret nella speranza che gli idrofoni del nemico ne fossero altrettanto spiazzati. Passano 60 anni, è il 2008. Lungo le coste della Norvegia Jana Vinderen registra un crepitio, uno schiocco. Si riconosce il Sinalfeus, migrato sino alla Norvegia a causa del riscaldamento dei mari. Ecco perché il lavoro di Jana Vinderen. Perché questo secondo episodio di Lieviti parla di natura e in queste lunghe settimane di mobilità limitata e confinamenti domestici ci siamo trovate a domandarci cosa sia quella cosa che definiamo come ambiente naturale. Non vi dico di cominciare a registrare qualsiasi cosa vi passi sotto mano o a trasformare i vostri telefoni in idrofoni, che non ne gioverebbero così tanto. Provate però a fermarvi e ad ascoltare. Chi e cosa vi è intorno, in casa o fuori dalla finestra? Ascoltare è un modo per pensare con altri esseri, umani e non, sostiene la teorica femminista Donna Haraway. E allora partiamo da qui, partiamo dall'ascolto. E The Listener, l'ascoltatore, è il titolo del lavoro che stiamo ascoltando in questo momento. Jana Vinderen sostiene che un ottimo rilevatore della nostra attenzione per l'ambiente sia il suono che vi immettiamo. Un dato di fatto è che questo arresto forzato o comunque rallentamento a livello globale ha ridotto drasticamente il livello dei suoni di natura antropica, cioè creati dalle attività umane. E improvvisamente è come se ci fosse stata una riscoperta generalizzata dell'ambiente naturale, anche laddove non eravamo abituati a percepirlo. Basta una semplice ricerca su Google e vengono fuori articoli di ogni tipo. Forse è proprio vero che la natura si è ripresa degli spazi, o forse è solo cambiata la nostra percezione di ciò che è natura. Ne ho parlato con Filippo Ferrantini, biologo marino e presidente di ERSE, società innovativa di ricerca e analisi ambientale.
In realtà, se ci pensi, questa cosa è abbastanza paradossale e secondo me va ricondotta fondamentalmente a due motivi e l'ambiente in realtà non c'entra niente, la natura non è ricomparsa, queste cose sono sempre state lì, così come gli animali che vediamo comparire in città o nei porti. Perché ci stupiscono in questo momento? Secondo me per due motivi, uno forse più banale è un po' il senso di colpa. Noi umani in realtà sappiamo che tutta una serie di attività che facciamo sono dannose per diversi tipi di ecosistemi e su questo diciamo non c'è discussione, questo messaggio sta penetrando, come specie ce ne iniziamo a rendere conto, per cui ogni volta che vediamo un animale che si riappropria di uno spazio ecco che il pensiero inconscio è beh, lo sta facendo perché mi sono tolto io, quindi è la mia colpa. E l'altro è che noi umani abbiamo il viziaccio di non considerarci parte dell'ambiente naturale. Abbiamo una visione molto contrapposta fra ciò che è natura e ciò che è uomo. Per cui, in questo periodo dove noi percepiamo che l'uomo, la nostra specie, è stata tolta dall'ambiente perché è stata ristretta, è stata confinata, allora la natura si riappropria degli spazi. Ma guardate che non c'è distinzione fra la natura e l'uomo. Per cui l'uomo fa parte del contesto naturale, non c'è una contrapposizione, non siamo una specie aliena sul nostro pianeta, siamo una specie autoctona. Però il fatto che noi vediamo semplicemente la specie come una sorta di cancro e appunto una parte del nostro inconscio in realtà gioisce quando vediamo ritornare gli animali negli spazi che noi lasciamo liberi, questo è un modo, se vogliamo, ancora più subdolo di di nascondere il problema, di nascondercelo a noi e forse anche di autoassolverci. E questo, secondo me, è parte del problema, non parte della soluzione. La natura, se vogliamo, sta riattivando dei cicli biologici, sta recuperando alcuni ecosistemi e alcune funzioni ecosistemiche che sono state seriamente compromesse da certi tipi di attività umana. Ma questo non vuol dire che la natura si riprende lo spazio dell'uomo, perché altrimenti c'è una contrapposizione. Detto questo, in realtà adesso abbiamo visto che se tolgo dal mare il traffico, i delfini si avvicinano e diciamo, la vita marina sembra rifiorire. Adesso vedo che diminuendo il traffico aereo si riducono tutta una serie di inquinamenti, fra cui quello acustico, che è uno degli inquinamenti più trascurati, ma in realtà più impattanti generati dalle attività umane. Ecco, adesso, avendo fatto questa specie di esperimento sociale di chiuderci in casa, vediamo queste cose. I dati adesso cominciano a esserci. I dati che a me, come, diciamo, come persona che lavora nel settore, interessano, ci sono, ma non sono quelli del post-Covid. Perché a me quelli, tra virgolette, non mi interessano. I dati significativi, io ce li ho già, ma i dati significativi sono quelli che c'erano pre-Covid. E quei dati mi descrivono una situazione non solo allarmante, ma perfettamente insostenibile.
Quindi i dati ci sono già e da quelli dobbiamo ripartire. Ogni anno gli scienziati indicano una data che indica il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse prodotte dal pianeta in quell'anno solare. Si chiama Overshoot Day. Nel 2019 l'Overshoot Day è caduto il 29 luglio. Per il 2020 la data ufficiale verrà comunicata a giugno, ma la stima per l'Italia, perché si possono fare anche le stime paese per paese, è fissata al 14 maggio. In sostanza, domani. Se siete curiosi, c'è un sito, overshootday.org. Le chiusure ferree si stanno allentando e poco alla volta ripartono attività e movimenti. Mi chiedo, si modificherà ancora la mia, la vostra percezione della natura? Ne ho parlato con la critica d'arte e scrittrice Filippa Ramos.
Guarda, grazie della domanda perché stai toccando una mia ossessione in questo momento che è appunto cercare di capire ciò che sta accadendo nel rapporto tra le persone che sono molto più a casa e la vita che si riprende fuori. E quindi io penso che non bisogna romanticizzare, non bisogna soprattutto fare dei pensieri moralistici, ma invece di vedere come delle forme di condivisione, come delle forme di adattamento, sia da una parte che dall'altra, sono possibili e esistono già sotto i nostri occhi e riemergono appunto in questi modi. Quindi, cioè, io penso che si è naturalizzata una concezione della natura che è quella in cui è una serie di esseri viventi, di fenomeni, di dinamiche in cui gli umani non appartengono, no? Si è creato questo binomio tra natura e cultura. Quindi cultura è ciò che esclude il mondo naturale. A sostenere questo sosteniamo anche che la natura non ha storia, quindi la storia è un fenomeno, e la memoria, quindi il corpo non ha memoria, gli alberi non hanno memoria, la memoria e la storia appartengono a un campo che è il campo culturale e quindi appartiene alla sfera degli umani. E io penso che negli ultimi decenni, diciamo così, c'è stata una grande voglia di ripensare questa natura-cultura e di andare a scavare all'inizio della modernità, a capire dov'è che si è naturalizzato questo processo e in che modo riusciamo invece a riunire questi fenomeni con questo ripensamento in cui noi umani siamo parte della natura e la cultura è un fenomeno esiste anche nella natura. Possiamo anche pensare al modo in cui noi stiamo operando in dei sistemi di distribuzione, ridistribuzione di ricchezza, ma anche di tossicità. Però io penso che l'arte ha la capacità di farci vedere le cose in un modo nuovo, e che magari potenzialmente può svegliarci e dire: c'è qualcosa qui che non va e c'è qualcosa qui che io capisco non soltanto leggendo un libro di teoria, un saggio, una notizia di un giornale allarmista o no, ma io non è solo tramite il capire, non è solo tramite l'intelligenza, ma io sento anche questa cosa. Quindi l'arte ha questa capacità di portarti insieme con l'intelligenza, con la cognizione, ma anche con le emozioni, e di muoverti. Appunto, in un modo che secondo me è unico in questa combinazione di intelletto e emozioni e che ha appunto questa capacità di indurre un cambiamento.
Mentre parliamo di arte ed equattivismo, dico a Filippa di Jana Vinderen.
È molto bello che mi dici questo perché è anche una bellissima coincidenza perché ieri mattina stavo sentendo un'emissione di una radio che ascolto molto basata qui a Londra chiamata NTS e c'era un pezzo che mi è piaciuto tantissimo e sono andata a vedere cos'era ed era un pezzo di Jana Vinderen e uno degli elementi che mi fa apprezzare tantissimo quello che lei fa è appunto come lavora a cavallo tra field recording e arte perché fa anche installazioni. Noi tendiamo ad essere dominati dal visivo, no? Da ciò che vediamo e tendiamo anche ad avere un rapporto privilegiato con l'immagine e con ciò che si vede. E invece Jana ci invita ad essere diversi, ci invita per esempio a capire come possiamo percepire uno spazio, come possiamo percepire un ecosistema, un ambiente come un ambiente acquatico, per esempio, non tramite ciò che vediamo, ma tramite ciò che ascoltiamo, no? E io penso che questo rapporto appunto in un contesto che chiamerei time-based, dell'arte che si relaziona col tempo, sia un tempo dell'audio che sia il tempo dell'immagine in movimento. Crea questa possibilità da una parte di cambiare il nostro rapporto percettivo e cambiare il nostro rapporto percettivo anche con l'arte, ma anche di cambiare la nostra coscienza per aiutarci a vedere non soltanto con gli occhi.
Lascio Filippa e mi viene in mente il lavoro di un'artista italiana, in cui la riflessione sulle relazioni e sulle possibili collaborazioni fra uomini e natura apre a letture inaspettate. Sto pensando a Elena Mazzi, la cui ricerca esplora il rapporto fra gli esseri umani e l'ambiente in cui viviamo e le strategie in atto per rispondere alle emergenze sociali ed ecologiche del nostro tempo. Insieme abbiamo parlato di En Route to the South, un lavoro nato dall'osservazione delle api, vere e proprie sentinelle, nonché colonne portanti dell'ambiente, e di come Elena, insieme a Rosario Sorbello, abbia immaginato un parallelo fra apicoltura nomade e migrazioni.
L'apicoltura nomade è quando si spostano delle arnie da un punto a un altro di un territorio e di solito questi spostamenti avvengono di notte perché di giorno le api lavorano, quindi sono molto impegnate e quindi chiaramente loro subiscono un trauma in questo spostamento, no? Fino a raggiungere il prossimo campo. Dove vengono poi messe e di solito appunto sono luoghi già di per sé molto produttivi, no? Quindi ci sono dei pro e contro in questo spostamento, sia per le api che per l'apicoltore. I pro sono che quando le api si ritrovano in un luogo nuovo si trovano già la produzione pronta perché vengono lasciate vicino a un campo già con dei fiori di un certo tipo e così rigenerano anche ambienti diversi, no? Quindi questi sono tutti i pro e i contro, chiaramente. E la stessa cosa per il produttore, nel senso per il produttore andare in un luogo dove c'è già un obiettivo mirato favorisce la produzione. Ma l'altra cosa molto importante per il produttore è che si instaurano delle relazioni molto interessanti con dei contadini, di solito tutto sulla base del baratto. I contadini danno dei campi gratuitamente, così che si impollina tutto meglio e in cambio ricevono un po' di miele dall'apicoltore. E con Rosario Sorbello, che è l'altro autore del lavoro, si è pensato un po' di provare a fare questo parallelo con la migrazione umana proprio perché alcune di queste caratteristiche sono un po' simili. se pensiamo a questi spostamenti notturna, questi spostamenti che sono abbastanza ravvicinati geograficamente, ma anche questa voglia poi di arrivare nel nuovo posto e di veramente voler provare a ripartire, no? Creare una nuova economia, creare una nuova vita, un nuovo passo del proprio lavoro, della propria ricerca. E alla fine le api sono abbastanza simili, secondo me, o almeno io percepisco questo all'essere umano su questi punti. E quindi niente, abbiamo provato a fare questo parallelo, provando a delineare delle nuove geografie, delle nuove mappature. Adesso quello che stavamo pensando di fare era provare a mettere questi telaietti che sono stati incisi con delle mappe di città europee dell'area mediterranea dentro le arnie e vedere se le api ci lavorano sopra.
Siamo arrivati alla fine e come nello scorso episodio vi lasciamo con un esercizio di ascolto. E anche se tutto l'episodio forse è già stato una sorta di esercizio di ascolto, non avete bisogno di microfono e cuffie per ascoltare. Siamo già ben equipaggiati di incredibili orecchie, per cui l'indicazione è semplice e arriva proprio da Jana Vinderen. Uscite e ascoltate. Lieviti è una produzione di Radio Papesse per Manifattura Tabacchi. Grazie per averci ascoltato. Radio Papesse vi abbraccia.
You don't need a microphone and headphones to listen. We are very well equipped with very good ears. So I think just go out and listen. It's fantastic to be more aware of your own sound environment.